Buongiorno. Come eravamo rimasti con la lettura dell'altra volta, con l'articolo? C'era qualcosa da dire ancora? Vi è stato un po' più chiaro cosa intendo quando parlo di lavorare sui testi, con il lavoro dell'altra volta? Comincia a chiarirsi il discorso? Nel senso che è un tipo di esercizio che potete applicare a qualsiasi cosa. Ora se riesco a trovare qualche fotografia utile, potremmo anche lavorare direttamente soltanto su fotografie. Non serve che sia necessariamente un articolo, o comunque adesso credo che userò la prossima volta delle pagine di un altro libro, ma insomma, ad ogni modo quello che conta è cominciare a usare il testo soltanto come uno stimolo, come una scusa. Quindi non prendere necessariamente il testo nel merito, per esempio. I vostri colleghi l'altro giorno si sono concentrati fondamentalmente nel tentare di confutare le tesi dell'articolo, cosa che a noi non interessa. Nel senso che l'articolo è stato scritto, che noi si sia d'accordo o meno non ci interessa, comunque qualcuno l'ha scritto. Ma perché l'ha scritto? Non so se mi spiego. Cioè, che abbia ragione o torto è un punto ulteriore, è un altro tipo di argomentazione, ma è un articolo di giornale, non è che lo prendo come oro colato, fondamentalmente, no? Però il fatto che qualcuno l'abbia scritto, qualcuno l'abbia pubblicato, qualcuno abbia deciso che era utile, eccetera, 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 lo rende interessante dal nostro punto di vista. Se è interessante, cerchiamo di capire dove possiamo spingere questo interesse, cosa possiamo mobilitare delle cose che abbiamo imparato nel frattempo per interpretarlo meglio, per inserirlo in un quadro un po' più ampio, per trarne qualche intuizione, qualche idea un po' diversa da quelle che abbiamo normalmente. A parte questo, cosa avevamo fatto la volta lezione scorsa? Processo di socializzazione? No? Non abbiamo fatto un'ora di lezione anche? Sì, però mi sembrava che poi avessimo detto anche qualcosa. Quindi la lezione scorsa invece dove eravamo rimasti? Culture oggettive e culture soggettive? Abbiamo fatte due. Lunedì non abbiamo fatto il brano.
Ah, quella precedente.
Il nostro brano è stato lunghissimo. Tutto lo schema delle riduzioni varie, eccetera, e non abbiamo cominciato a fare i processi di socializzazione né di cultura implicita? Questi tre corsi contemporanei mi stanno cominciando a stancare un tantino. Ok, tanto meglio. Allora, abbiamo visto che in pratica le diverse culture oggettive possono essere concepite come una versione semplificata della realtà più ampia. Ok? E a questo punto, in qualche modo ci siamo giustificati teoricamente la possibilità dell'esistenza di queste culture oggettive, cioè sappiamo come mai tutto sommato queste ci siano, una cosa che poteva essere un problema fino a qualche tempo fa. Abbiamo convenuto sul fatto che l'atto fondativo di queste culture per noi rimane un'ipotesi, cioè non è che abbiamo mai assistito a qualcuno che si mette a creare una cultura, né probabilmente quel tipo di atto è un atto che potremmo concepire con la nostra mente attuale, perché noi siamo frutto comunque di un'evoluzione coscienziale molto lunga. Le prime culture sono state probabilmente fondate, non dico milioni di anni fa, ma probabilmente centinaia di migliaia di anni fa. I primi nuclei, le prime scelte di valore, le prime valorizzazioni religiose, ovviamente, in un certo senso. Quindi è qualcosa che noi diamo così per acquisito a livello ipotetico, non si è mai testimoniato né probabilmente si potrà mai testimoniare, okay? Però è il modo attraverso il quale concepiamo l'oggi, capiamo come mai oggi è possibile che ci sia questa varietà infinita di culture, cosa che altrimenti sarebbe stata molto complessa da fare. Ma noi abbiamo anche un altro problema, ovvero sia com'è possibile che questo atto primordiale in qualche modo continui ad avere un effetto fino ad oggi. Ovvero sia, come mai che esiste quello che vedrete trattato nel mio libro chiamato come lo spirito di una cultura, quell'insieme, quel nucleo di valori, di scelte, di atteggiamenti verso il mondo che permette di riconoscersi in una cultura da 1000 anni fa, da 2000 anni fa ad oggi. no? Perché noi parliamo della cultura oggettiva, abbiamo visto che la cultura oggettiva non è solo ciò che c'è adesso, ma la cultura oggettiva italiana la facciamo risalire agli albori di Roma, volendo ancora prima che ci fossero dei documenti agli Etruschi, no? Sappiamo che in qualche modo c'è stato come un bacino di contributi, no? Per cui la cultura etrusca, la cultura latina, la cultura greca, tutta una serie di ramificazioni che sono venute a generare quella che oggi noi chiamiamo cultura italiana. E quindi com'è possibile che questo spirito della cultura italiana si sia trasferito dal 500 avanti Cristo ad oggi, in modo tale che per noi sia quasi naturale riconoscerlo oltretutto, senza che nessuno ci abbia insegnato a farlo, tra l'altro. Quindi il nostro problema oggi è il problema della trasmissione della cultura. Dopo aver visto come una cultura origina, come fa a sedimentarsi in qualche misura, quali sono le ragioni conoscitive per cui deve esserci una cultura, perché senza una cultura noi non capiremmo nulla, allora vediamo com'è possibile che questa cultura si tramandi. No? Per noi oggi è abbastanza ovvio. Però, come abbiamo già accennato l'altra volta, credo, tenete presente che il termine cultura è un termine che nasce anch'esso nel Settecento. Prima non c'era. Quindi tutto l'insieme di idee che vi sto esponendo io oggi, prima nel Settecento non c'era. E come facevano? La domanda. Com'era possibile pensare questa cosa? O meglio, com'era possibile non pensare questa cosa? La soluzione è una soluzione abbastanza simpatica in qualche modo, nel senso che dobbiamo riavvolgere il nastro di tutto quello che vi ho detto fino adesso e arrivare a quel periodo, a quella fase storica in cui, come vi ho detto, ciò che spiegava il mondo era la religione. Cioè, questo va capito, nel senso che noi la religione oggi la intendiamo come una pratica, come qualcosa esclusivamente di salvifico, come qualcosa che ha a che fare con altro cosa. Ma fino al 500-600 la religione spiegava i fatti, capite? Se una cosa accadeva era perché l'aveva voluto Dio in qualche modo, era perché c'era un influsso superno, perché c'era in atto un qualche genere di volontà. Questo spiega. Che non sia scientifico, se ne frega. Le culture tradizionali, nella gran parte, spiegano così. Quando vi ho detto, abbiamo parlato dell'India, abbiamo detto che ancora oggi l'indiano di casta bassa è tale per colpa delle sue scelte precedenti, è ovviamente una spiegazione religiosa, non è una spiegazione scientifica, perché nessuno ha l'elenco delle vite precedenti in cui c'è scritto se è stato cattivo o se è stato buono, chiaro. Però per loro, per il loro modo, per il loro essere al mondo, per la loro riduzione, no? Per la sezione finita di cultura in cui vivono, funziona. Questo è ciò che conta in una cultura, capite? Le esigenze scientifiche, le esigenze di coerenza che abbiamo noi sono peculiari della nostra sezione finita di realtà, non di quella degli altri. E nella nostra cultura sono diventate così importanti negli ultimi anni. Prima non lo erano, capite? Se vogliamo accettare la vulgata per cui Galileo e Giordano Bruno sono stati i primi scienziati, nel 1600 uno hanno bruciato e l'altro l'hanno fatto abbiurare, per cui si tratta dell'altro ieri in termini storici ancora. Fino al 600, 1600, la spiegazione religiosa era valeva. Per cui se tu guardavi il cielo stellato erano i buchini nella volta della sfera, dell'ultima sfera, che ti stavano riflettendo la luce di Dio. Fine. Questa è la spiegazione fondata sulla religione, capite? Non è un atto di fede, è una constatazione. Vedo le stelle sono queste. Fine. Quando ti arriva uno e ti dice ma le stelle hanno le lune intorno, girano, comincia a diventare complicato mantenere l'idea del buco nella volta celeste. Capite? Quello è il punto. Allora, che succede tra le altre cose che accadono in questo momento? Il Settecento è anche il momento in cui la svolta a livello esplicativo del mondo si rende percepibile. Ovvero sia il momento in cui la scienza comincia a proporsi come modo di comprendere la realtà, rinunciando quindi noi a tutte quelle storie religiose eccetera eccetera che vengono chiamate, come vi ho detto e come saprete, dall'illuminismo tradizioni, superstizioni, credenze, no? Tutta quella serie di termini che sono correnti nella prosa del periodo, nelle invettive eccetera eccetera. Quindi noi rinunciamo praticamente in blocco, perlomeno a livello ovviamente delle classi colte, perché presso la popolazione più bassa, presso le sfere più basse della popolazione, continua la spiegazione religiosa fino ad oggi ancora, per cui figuriamoci. Allora, rinunciamo nella parte filosofica, nella parte cognitiva, a queste ipotesi. Una delle ipotesi che salta è quella che ci interessa, ovvero sia quella che spiegava come mai la cultura, tutto sommato, esistesse, senza bisogno di trasmettersi, senza bisogno di essere riconosciuta come tale. Cosa potrebbe essere, secondo voi, che spiegava questa circostanza? Quale dei tratti della spiegazione religiosa dell'essere umano poteva giustificare il motivo per cui non ci fosse da preoccuparsi della cultura, dei tratti culturali, della trasmissione della cultura? Cosa c'è nell'uomo finché vale la spiegazione religiosa? L'anima. E l'anima ovviamente veniva interpretata come un, non soltanto un principio divino informe, ma un principio divino coerente col contesto nel quale nasceva. Per cui se due uomini, due persone avevano un figlio, quel figlio sarebbe nato italiano, francese, tedesco, portoghese, slavo e via discorrendo, perché era ovvio che l'anima sarebbe stata infusa della stessa qualità di quella dei genitori. Nessuno pensava che Dio facesse scherzi tanto stupidi di infondere un'anima giapponese nel figlio dei due americani, tanto per dirne uno. Quindi il principio dell'anima era perfetto, perché spiegava per quale ragione i bambini crescevano italiani, francesi, eccetera eccetera, avevano tutta quanta una serie di informazioni, diciamo, che ancora non erano neanche percepite come tali, ma comunque una maestria di lingua, una capacità di riconoscere i riti e i modi di agire, i modelli di comportamento di quel gruppo, eccetera eccetera eccetera. Era quello che serviva, fine. Ci pensava l'anima, non dovevo interrogarmi ulteriormente. Tant'è vero che la scuola non c'era, la scuola serviva per altre cose, ma quelli che andavano a scuola studiavano alcune discipline particolari, anche all'università c'erano 3, 4, 5 facoltà, non è che ci fossero sti ampi cose. Perché? Perché la gran parte del sapere diffuso si riteneva che si, come dire, trasmettesse in modo automatico, grazie a queste idee innate. Ovvero sia, l'uomo nasceva con un corredo di informazioni, con un corredo di sapere, con un corredo, diremmo noi, culturale, tale da non rendere necessario altro. Per cui anche in assenza totale di educazione, il bambino comunque parlava la lingua, comunque sapeva muoversi, comunque conosceva i modelli di comportamento, e quindi questo accadeva perché già ce l'aveva, ovvio. Quindi, come vedete, la spiegazione funzionava. E quindi non bisognava interrogarsi ulteriormente, risolto. Il problema dell'interrogativo nasce quando ti cominciano a dire che l'anima non c'è. Allora ti guardi intorno e dici: allora come diavolo è possibile che il bambino venga fuori pur senza andare a scuola, senza niente, con la lingua, con i modi di comportamento, cioè, se non c'è l'anima? Chi gliel'ha detto? Com'è possibile che noi sono 2000 anni che andiamo avanti pensando che ci sia l'anima e tutto funziona come se ci fosse l'anima, poi l'anima non c'è? Questi sono bei problemi teorici, no? Cose da poco. Perché sono i problemi teorici da cui scaturisce la scuola come la intendiamo oggi, l'università come la intendiamo oggi, il processo di socializzazione come lo intendiamo oggi, la cultura come la intendiamo oggi, cioè tutta questa panoplia di discipline e istituzioni, eccetera, nasce in risposta a questo problema. Capite? Prima non servivano. Nessuno doveva spendere energia a preoccuparsi di quello, perché non serviva, perché era già tutto quanto in automatico, comodo. Ma nel momento in cui ti accorgi che quest'anima non c'è, diventa una tua responsabilità trasmettere la tua cultura a quelli che arrivano, ai nuovi nati, alle nuove leve, alle nuove generazioni, e fare in modo che loro capiscano di essere, no? Perché improvvisamente si crea un vuoto. Non solo, ma mentre prima funzionava in automatico, adesso diventa oggetto di dibattito. Come è meglio insegnare? Cosa è meglio insegnare? Quando? Eccetera, eccetera, eccetera. Tutte le classiche domande che la ragione porta con sé. Finché si trattava di un'attività automatica, nessuno si era mai posto il problema, e quindi le cose andavano in modo, tra virgolette, naturale, che è il tempo dell'ovvio, in qualche modo, no? Quindi noi ci troviamo di fronte a questo grosso problema, ovvero sia alla fine di quella teoria centrale che era durata per millenni, che era quella dell'innatismo, ovvero sia del fatto che si nasceva con un corredo preesistente di informazioni, eccetera, eccetera. e ci troviamo davanti al grosso interrogativo del come fare a trasmettere la cultura. Perché paradossalmente una cultura che non viene trasmessa per una generazione finisce, visto che non c'è nessun supporto ulteriore che la tenga. Capite? Tanto è vero, vediamo benissimo che di molte culture noi sappiamo che sono esistite, ma chi ne vede più? Non hanno lasciato artefatti, non hanno lasciato lingua, non c'è più nessuno che parli la loro lingua, che pensi al modo in cui pensavano. Finito questo, è finita la cultura. La cultura in sé non c'è. Non so se mi spiego. Tant'è vero che se io mi confronto con gli artefatti di una cultura morta, per riuscire a capire che significavano quegli artefatti in quella cultura, divento matto, perché non lo so. Non c'è una trasmissione automatica dall'artefatto a me. L'artefatto lo capisco nel contesto della cultura, ma ho bisogno di qualcuno che questo contesto lo sappia, se no lo devo ricreare ex post, ed è un lavoraccio. Rischio di prendere le cantonate micidiali, come è successo in archeologia più volte, eccetera, eccetera, eccetera. No? Allora, tra l'altro, anche l'archeologia nasce nel 700, tanto per buttarne lì in aria, è successo di tutto di più in quel periodo. Allora, come rispondiamo a questo problema? Rispondiamo, e qui facciamo una piccola crasi, stringiamo tutto insieme, se no diventa una cosa lunga, non vi faccio la storia della risposta del processo di socializzazione. Quello che diciamo oggi è che esiste, giusto appunto, uno dei processi fondamentali del farsi sociale, del farsi culturale di un gruppo, che è il processo di socializzazione. Cosa intendiamo noi per socializzazione? È uno dei termini più abusati degli ultimi anni, socializzazione, e porta spesso e volentieri a quella che chiamo la versione team del concetto, ovvero sia ci si conosce, ci si frequenta, ci si diverte. Ecco, no, non è questo. La socializzazione in sociologia è un'altra cosa. Essere socializzati vuol dire diventare parte di un gruppo, diventare membri di un gruppo. E non è facile diventare membri di un gruppo, ovvero sia non è una cosa che si fa così. Perché per quanto le culture oggettive, come abbiamo visto, siano versioni semplificate della realtà ultima, sono sempre molto complesse. Non sono elementari, nessuna cultura è elementare. Anche, come vedrete, tutti i grandi autori che hanno predicato lo studio delle culture altre, quindi l'antropologia, l'etnologia, no? Nel testo della nozione di cultura nelle scienze sociali troverete numerosi esempi, ma uno dei più interessanti, secondo me, è Boas. Perché? Perché è il primo che sostiene l'importanza dell'andare a stare nella cultura. Cioè, prima si andava lì, si faceva un viaggetto, vedevi 15 giorni selvaggi, scrivevi due cosette, uscivi, avevi fatto il diario di viaggio ed era studiata la cultura. Molto semplice. Boas si rende conto che questo non è vero. Che perché tu possa cominciare a capire anche il gruppo più infimo di aborigeni che vive, una cultura con 35 persone, che ce ne sono, ecco, per riuscire a capire quelle 35 persone devi stare con loro a lungo, imparare la loro lingua, eccetera, eccetera, perché non c'è niente di semplice. Capito? La pretesa che quelle siano culture semplici è una pretesa etnocentrica nostra, è una pretesa eurocentrica, è una pretesa in base alla quale noi siamo complessi e loro sono dei selvaggi. Però vi ho detto ormai più volte che si tratta di un atteggiamento valoriale, pregiudiziale, sbagliato. Capite? Si fonda sull'evoluzionismo, si fonda sull'etnocentrismo, si fonda su tutta una serie di errori storici che abbiamo commesso elegantemente e spesso continuiamo a commettere. Ma tutte le culture sono complesse. Perché per quanto tu possa semplificare la famosa realtà ultima, quello che ne viene fuori è sempre comunque molto complicato, perché il mondo è complicato. Questo è il problema, il mondo non è semplice. E se noi vogliamo in qualche modo spiegare il mondo complicato, dobbiamo tirar fuori qualcosa di abbastanza complicato anche noi. Quindi queste culture sono complesse da trasmettere, sono complesse da imparare. Vi dirò di più. Anzi, vi racconto un aneddoto per chiarirvi un po' la questione. Allora, c'è uno studioso inglese, del quale al momento mi sfugge completamente il nome, ma poi ve lo dirò quando mi tornerà in mente, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama L'occhio della mente, nel quale racconta un suo itinerario di ricerca. Questo è uno che comincia come studioso di Darwin, quindi come etologo, come zoologo, come filosofo in qualche modo, e decide di mettere alla prova un'ipotesi che gli sembra derivare necessariamente dalla teoria di Darwin. Qual è questa ipotesi? Dice, allora, gli organi si, come dire, specializzano, sviluppano e precisano a seconda delle necessità ambientali, no? Sapete più o meno l'evoluzione. Allora dice, se le scimmie, i primati sono gli animali più intelligenti, è perché hanno il cervello più evoluto, e di conseguenza vuol dire che l'ambiente in cui vivono è molto complesso, cioè il loro modo di vita è difficile, per cui gli serve un cervellone per poter risolvere tutti i vari problemi che si presentano. Allora dice, che faccio io? Vado a vedere se è vero. Questa è l'ipotesi, no? Posta la teoria, c'è un fatto da spiegare, io spiego questo fatto alla luce, senza fare. Va bene. Parte e va a raggiungere Diane Fossey, non so se sapete chi era quella che viveva con i famosi gorilla sul Kilimangiaro, in cui sono fatti i film. Okay. Va a raggiungere Diane Fossey, segue questi gruppi di gorilla che erano lì sul Kilimangiaro, e ha un problema piuttosto serio, perché la vita dei gorilla è una vita di una semplicità quasi noiosa. I gorilla non hanno predatori che gli rompano l'anima tranne noi, quello diciamo bene. Non hanno una dieta particolare per cui devono bere. No, i gorilla non fanno praticamente un beato ciufolo dalla mattina alla sera, passeggiano, mangiano un germoglio qua, un germoglio là. Per cui dice, cazzo, ho trovato una falla nella teoria di Darwin, non funziona la teoria di Darwin. Ovviamente, no, questi fanno la vita proprio più tranquilla del mondo, quindi perché hanno questo cervello così complicato? Dopodiché era lì che si arrabattava cercando di giustificare questa situazione che si era trovato davanti del tutto inedita, e nel frattempo gli stavano succedendo una serie di catastrofi familiari, relazionali, la donna aveva lasciato, c'era il lavoro, stava in crisi la famiglia, e quindi stava lì che si arrovellava, no? E lì c'ha il flash, dice, ecco dov'è il problema. Il problema è che secondo noi, secondo la nostra cultura, i problemi sono problemi esterni. Quindi noi pensiamo che il cervello si sviluppi per risolvere delle situazioni complesse pratiche. Quello che dice giustamente lui, e che è stato poi la tesi con cui ha salvato tutta la questione, ha scritto il libro, è che i problemi sono anche relazionali, sono anche di rapporto, e la vita del gruppo dei gorilla è molto più complicata di quella degli altri animali. Perché nel gruppo dei gorilla ci sono dei ruoli, ci sono dei riti, ci sono dei modelli di comportamento, ci sono delle gerarchie, c'è un linguaggio. C'è quasi tutto quello che sembra il nostro mondo. Allora dice, se noi siamo molto più evoluti dei gorilla, effettivamente la nostra cultura è molto più evoluta di quella dei gorilla, ma la cultura dei gorilla è a sua volta molto più evoluta di qualunque altra cultura animale che noi conosciamo. Per cui è per quello che i gorilla hanno un cervellone, non perché non riescono a risolvere come rompere le noci o perché vogliono costruirsi i muri, ma perché devono riuscire a gestire i rapporti fra loro, che sono la cosa più complessa. Capite? Quindi il problema messo perfettamente in evidenza da questo autore è che noi lavoriamo sempre sulla base di pregiudizi. Cioè per noi il problem solving, che pare essere l'attività centrale della nostra cultura, è risolvere un problema pratico, come faccio accendere la luce, come faccio un buco per terra, tutte queste cose qui. Ma i problemi non sono solo quelli, anzi, quando noi cominciamo a studiare le culture ci rendiamo conto che i problemi sono tutti altri. Ovvero sia come parlo con lui, come mi rapporto con lei, che devo rispondere a mia madre quando mi fa una certa richiesta, come devo educare mio figlio, che faccio verso i miei amici, li urto o non li urto, non sono abbastanza, come dire, bravo da non urtarli, tutta questa serie di cose sono problemi. E tutta questa serie di cose richiede una massa cerebrale molto più, come dire, imponente, molto più significativa di quella che richiede a un'orca, a un serpente, a un gatto, quello che è. Con tutta la stima che porta un'orca, al serpente, al gatto, ovviamente, questo sia chiaro. Però il punto è questo, Darwin viene giustificato in qualche modo oltre Darwin, perché non è più un problema di selezione naturale dell'ambiente che mi impone di fare cose e quindi devo stare attento, è selezione naturale della cultura, del complicarsi delle relazioni interpersonali fra soggetti, che siano gorilla, uomini o quello che ci interessa meno, che pongono problemi molto più complessi da gestire e da risolvere che non quello che pur complesso è che abbiamo risolto noi con la tecnologia. Capite? Quindi la vita dei gorilla è sì più complessa di quella degli altri animali, ma non da un punto di vista pratico, bensì da un punto di vista relazionale. Allora, se è così complicata pure la cultura dei gorilla, figuriamoci le nostre. È il passo successivo, no? Quindi dobbiamo porci questo problema. Noi risolviamo questo problema con la socializzazione dicendo appunto che ci sono una serie di agenzie, che si chiamano giusto appunto agenzie di socializzazione, che si incaricano di rendere membro di un gruppo il nuovo nato. Ora ovviamente questo è un discorso parziale, perché secondo voi ci sono altri che vanno socializzati o soltanto i nuovi nati? Eh? Sì? Sì, questo diciamo che è un utilizzo abbastanza specifico della questione, parliamo di una socializzazione ulteriore comunque. Ma a parte, ecco, i portatori di altre culture. Chiaramente noi ci troviamo a dover prendere atto del fatto, che dovrei avervi già in qualche modo accennato la volta scorsa, ma altrimenti lo ridico, che evidentemente lo scontro fra culture, la famosa multicultura, si gioca in gran parte su questo, ovvero sia sul fatto che noi siamo culture incarnate in qualche modo, e la cultura di uno non è la cultura dell'altro, viene con un insieme di assunti, un insieme di luoghi comuni, un insieme di pregiudizi, un insieme di ovvietà e un insieme di tabù che non hanno nulla a che fare con la nostra. Allora è ovvio che nel momento in cui si incontrano due portatori di culture diverse, bisogna che qualcuno si prenda la briga di cominciare a analizzare quali sono i loro sistemi di concepire le cose, come intendono alcuni valori, come intendono alcuni comportamenti, e pian piano comporre queste due culture. Perché queste due culture non si compongono naturalmente, non ci pensano per niente. Se noi all'interno della nostra cultura abbiamo dei problemi di conflitto di ruolo quasi insormontabili, come abbiamo visto, abbiamo bisogno di risocializzare portatori di cultura nostra, quindi dobbiamo risocializzare, non so, i marginali, dobbiamo risocializzare alcune forme di malattia, alcune forme di comportamento, e so tutta gente che già la sa la nostra cultura, figuratevi uno che piripicchio arriva e non ne sa nulla. Capite dov'è il problema? Il problema è che noi pensiamo alla cultura, ed è uno dei luoghi comuni che bisogna sfatare per primi in questo corso, come alla punta dell'iceberg, ovvero sia la cultura è il film, la cultura è il libro, la poesia, tutta questa serie di cose, le creazioni tecnologiche, i grandi monumenti. No, cultura è tutto, la grandissima parte di ciò che noi siamo è cultura, i gesti che facciamo, le posizioni che adottiamo, i sorrisi, i ritmi del discorso, l'uso della lingua, lo spazio intorno a noi, tutto ciò è cultura, varia da gruppo a gruppo, il modo di camminare, le priorità nella vita, tutte queste cose sono nostre, soltanto nostre, soltanto di questo gruppo culturale qui, che si riconosce nella cultura oggettiva italiana. La cultura oggettiva italiana non è la Divina Commedia, capite? O meglio, non solo. Se io riduco la cultura oggettiva soltanto a questa serie di grandissime realizzazioni, pare che tutto il resto in qualche modo sia automatico, ed è lì il problema. Non è automatico per niente, ci sembra automatico, perché nessuno fino ad oggi ci ha detto che quella è cultura. Ma abbiamo già cominciato ad averne un'idea, se vi ricordate, quando abbiamo parlato dei gesti tradizionali, le azioni tradizionali, no? Vi ricordate? Stringere la mano, far cenno di togliersi il cappello, tutta una serie di segni che in qualche modo ci indicano una provenienza antica, no? 5, 600, 700 anni, e ancora sono qui, ancora li usiamo, eccetera, eccetera. Ma ce ne sono una miriade d'altre di questi discorsi da fare, no? Per esempio l'uomo, abbiamo parlato di spazio di pertinenza? Abbiamo parlato? Quindi quello, come vedete, è un altro degli esempi centrali. Cioè io non so coscientemente, non mi ricordo quando qualcuno mi ha insegnato una cosa del genere, quindi in effetti è come se nessuno me l'avesse insegnata, ma so perfettamente che attorno a me c'è un'area nella quale gli altri non entrano a meno che non ce li faccia entrare io, se no è una minaccia, se no reagisco in certi modi, no? Ma so anche benissimo che quest'area nella quale di norma non faccio entrare nessuno, in certe situazioni diventa permeabile, in autobus, al concerto, in fila. In una serie di istanze io non mi preoccupo che quello dietro mi stia vicino, perché non mi sta salendo, sta lì per altre ragioni. Quindi non solo io ho delle idee ben precise sulle, no, le mie pertinenze, ma conosco anche tutte le eccezioni alla regola, senza che nessuno me l'abbia mai insegnato. Questo è il punto, capite? E allora cosa arguisco io, che sono ancora abbastanza encefalitico, pur essendomi evoluto parecchio? Che se nessuno me l'ha insegnate, vuol dire che le so de mio, sono naturali. Questo è il trucco, quello che troverete nei libri indicato come tono di naturalità. È questo discorso, ovvero sia il fatto che la gran parte dei comportamenti per noi sono naturali, che purtroppo equivale a dire universali. Capite? Perché se è naturale che l'uomo abbia una sua pertinenza intorno, allora tutti gli uomini avranno la mia stessa pertinenza. Se ce n'è uno che ce n'ha di meno, uno che ce n'ha di più, per me è sbagliato. Non so se mi spiego. Cioè, se io non metto in luce il fatto che queste cose sono delle convenzioni culturali, ma le scambio come informazioni naturali dell'essere umano, io automaticamente le generalizzo, le rendo universali, non sono più un problema del mio gruppo, diventano una pertinenza di tutti, per cui ogni uomo deve ragionare come me, che vedete essere la base dell'etnocentrismo. L'etnocentrismo non è che noi lo facciamo per cattiveria, spesso e volentieri anche, però l'etnocentrismo deriva automaticamente da una serie di assunti che sembrano incontrovertibili. Abbiamo parlato del discorso di quelli che non parlano la nostra lingua? Questa cosa che non ho parlato con voi. Allora, se arriva uno e vi chiede un'informazione e non parla la nostra lingua, abbiamo visto, no? Ok. Allora, come vi dicevo, l'assunto incosciente, nel senso che non è riflesso, non è meditato, è che quello la nostra lingua la deve saper parlare, per cui io gli vengo incontro in tutti i modi che contemplano la possibilità, come dire, il motivo oggettivo per cui lui non mi capisce. Allora, o è stupido, o è sordo, o è cretino. Diciamo che più o meno siamo lì, no, o è lento, o è stupido, o è cretino. Insomma, ad ogni modo io mi rivolgo a lui come se lui comunque la mia lingua la debba sapere, perché io la lingua la so, la mia, e quindi tutti devono sapere la mia lingua. Poi dopo ci penso un attimo e mi rendo conto che non è vero, però il primo modo in cui reagisco, quello immediato, quello irriflesso, è quello. Metto i verbi all'infinito, alzo la voce, gesticolo, che lì al limite mi salvo un attimo, perché appunto gesticolando finalmente arriviamo a un certo tipo di comprensione, ma altrimenti no. Quindi anche il modo in cui noi parliamo la nostra lingua è fortemente influenzato da questo discorso. Cioè, se noi avessimo studiato l'italiano soltanto sul manuale della grammatica, non parleremmo mai italiano come lo parliamo, parleremmo forse inglese come parlate inglese, ovvero sia come sarete i primi a rendervene conto, in un modo che è completamente diverso da quello in cui parlano gli inglesi, ovviamente. Perché? Perché l'inglese vissuto, l'inglese parlato, ha una componente di cultura implicita altissima. L'inglese parlato conosce i ritmi, conosce il gergo, conosce quando usare una parola, quando fare una battuta, eccetera, eccetera. Tu no, perché non ci sei lì, nessuno te l'ha mai trasmesso in questo modo. Allora il problema è come trasmettiamo, come accade che io recepisca delle informazioni, qualcuno me le trasmette e nessuno di noi lo sappia, perché quello è il grosso problema, capito? E questo accade perché questa gran parte di cultura di cui stiamo parlando si chiama cultura implicita. E non è implicita soltanto perché chi la impara non sa di stare imparando, ma è implicita anche perché chi la trasmette non sa di star trasmettendo. È veramente un insieme di trasmissioni in automatico che non richiedono l'intervento della ragione. Capite? Noi, quando vogliamo razionalizzare tutto, operiamo sbagliando, perché noi abbiamo una serie di canali di trasmissione molto più ampia, dei registri di comprensione molto più complessi della semplice ragione. Noi la ragione l'abbiamo sopravvalutata in un modo esagerato, tant'è vero che oggi le nuove teorie, dalle neuroscienze ai nuovi indirizzi di ricerca, tutti dicono che esistono miriadi di tipi di intelligenza. Siamo arrivati a 21, prima erano 7, noi siamo arrivati a 21, poi non so dove andremo a finire, perché chiaramente l'atteggiamento razionalistico rimane anche in questo discorso. Però abbiamo capito che tu non devi essere necessariamente intelligente soltanto a riconoscere serie logiche per essere intelligente, ma puoi anche essere versato nel parlare con gli altri, che è un'altra cosa. Puoi essere un bravo musicista, è un'altra cosa. Sono tutta una serie di impieghi del nostro cervello che sono molto più flessibili e molto più fluidi di quanto noi non pretendiamo. E noi lo pretendiamo perché abbiamo il solito letto di Proculte. Allora l'intelligenza è fatta così, quello che c'è fuori lo butto. Il QI, questa cosa che mi deprime in un modo allucinante, voglio dire, qui esiste un gruppo di persone che formano un circolo, un'associazione, forse lo saprete, di quelli che hanno il QI più alto, no? Io ne conosco parecchi ed è deprimente, cioè pensare che loro sono quelli col QI più alto, dice meno male che sono cretino, e viene da dire, perché amen, capite? Ringraziamo Dio. Allora c'è tutto il discorso da fare pure per la scuola, no? Che quelli che sono bravi a scuola normalmente escono e sono dei falliti, quelli che a scuola hanno delle frane escono e diventano dei geni. Ci sono tutta una serie di considerazioni che evidentemente ci dimostrano in pratica che ci sono anche lì una serie di convenzioni in atto, una serie di scelte di valore, una serie di pregiudizi, di scelte ideologiche, no? Oh, allora quindi la cultura implicita noi la trasmettiamo come? Bella domanda, la trasmettiamo spesso e volentieri attraverso l'imitazione, attraverso la condivisione dello spazio e del tempo. La trasmettiamo forse, probabilmente, addirittura attraverso canali chimici, perché oggi che le scienze scoprono tante cose intelligenti, continuamente cose intelligenti, abbiamo scoperto che il nostro fisico si adegua al fisico dell'altro. E quando c'è un rapporto primario, tanto per usare le categorie che conosciamo, ovvero sia un rapporto in presenza, noi ci accordiamo alle reazioni dell'altro, per cui se l'altro suda, noi sudiamo, se l'altro ha le palpitazioni e accelera il battito del cuore, anche noi lo facciamo, senza saperlo ovviamente, perché succede tutto a dei livelli non corticali, subcorticali, quindi il sistema limbico, il tronco cerebrale, tutta una serie di strutture che non sono coscienti, che sono quelle che si occupano del fatto che respiriamo, del fatto che tutti i nostri organi fanno quello che devono contemporaneamente, no? Tutta una serie di cose molto complicate che accadono senza che noi ci si mettano le mani. Se dovessimo farlo coscientemente saremmo tutti morti nel giro dei 40-50 secondi tra una cosa e l'altra. Per cui anche questo ci dice che la coscienza e la ragione non è che siano questa cosa geniale, no? Una bella svolta, ma se non ci fosse solo quello saremmo rovinati, perché la grandissima parte della nostra vita funziona in automatico. Nessuno di noi è cosciente di quello che accade dentro di sé. Può diventarlo. Con un certo tipo di studio, con un certo tipo di disciplina, tu cominci a essere cosciente delle tue funzioni interiori. Scopri le piste neurali che ti ci portano, ma ci devi lavorare sopra tanto. Capite? I grandi yogi riescono a tirarsi fuori l'intestino e a lavarselo. Puoi rimetterlo dentro, perché controllano tutti i muscoli che sono coinvolti. Per arrivare a una conoscenza di questo genere devi essere un grande yogi, come dice, devi stare 50-60 anni con uno che ti spiega come fare, e star sempre introverso, ovviamente guardi solo dentro di te. Però si potrebbe fare anche quello teoricamente, no? Nessuno pretende che noi si percepiscano i nostri reni o si abbia presente il gioco dei linfonodi, però comunque quello che conta è che noi siamo molto più complessi di quello che sembra, capite? Anche noi siamo molto più complessi di quanto ci raffiguriamo, perché dire che l'uomo è un essere razionale è riduttivo, l'uomo è un essere che fa migliaia di cose oltre a quelle. E allora l'apprendimento di queste cose, questo apprendimento profondo, questo apprendimento importante, quello dei valori per esempio, delle scelte fondanti della tua vita e via discorrendo, avviene spesso e volentieri a questi livelli profondi di trasmissione empatica, di trasmissione emotiva, di accordo profondo tra madre e figlio, tant'è vero che evidentemente il rapporto madre-figlio è il rapporto più importante da questo punto di vista, no? Vuoi per la condivisione iniziale, che sembra avere un suo fondamento anche da questo punto di vista, vuoi comunque per la vicinanza, per l'affinità materiale che tu hai con tua madre e per il tempo che trascorri con lei, con tutto ciò che ti viene appunto trasmesso in questo modo, no? Quindi diciamo che la prima agenzia di socializzazione è, nei casi comuni, la famiglia. E quindi, come vedete, il problema dello status ascritto è in qualche modo inevitabile. La famiglia è la famiglia. Ha un peso tale che se capiti bene, bene, se capiti male, male, lì non c'è più niente da fare, perché tu non sarai mai più quello che eri nei primi 6 mesi di vita. Perché saprete, suppongo, che ormai è dimostrato anche scientificamente, se servisse, che la capacità di apprendimento del bambino nei primi 2 anni, in particolare nei primi 6 mesi di vita, è incomparabile con la nostra. Un bambino è una spugna assoluta, assorbe e recepisce qualsiasi cosa capiti accanto. ciò che non capisce, ciò che non sa, ovviamente non capisce perché non c'è nessuno a capire, nel bambino non c'è una coscienza fino a 8 mesi, no? Quindi se noi dovessimo ragionare che la trasmissione è soltanto coscienziale, fino a 8 mesi il bambino sarebbe lì, mangia, va in bagno, fine. No, il bambino in quegli 8 mesi impara la grandissima parte di quello che gli servirà dopo, figuratevi quanto la coscienza non è importante per certe cose, no? Poi comincia a riconoscersi dopo. Però intanto sono 8 mesi che assimila le strutture della lingua, assimila i suoni della lingua, assimila le espressioni della madre, le reazioni della madre, i comportamenti significativi dei genitori, tutta questa serie di cose interviene per far sì che lui cominci a strutturarsi in profondità. E tutto questo è cultura implicita, perché la madre non ha idea di star trasmettendo tutte queste cose. E il bambino, non essendoci, non ha idea di starle imparando. Per cui di fatto, in ultima istanza, a un anno e mezzo, sembra che questo bambino sia nato con un sapere. Che, capite? Quello è il problema. L'anima era perfetta, perché questo è da punto in bianco, a un anno e mezzo parla, si comporta, si muove in modi che dice, questo è chi ha? Vedi, c'è Dio, va da sé. Invece non c'è Dio, ma c'è tutto questo processo assolutamente misterioso a tutt'oggi, perché ovviamente dobbiamo dirlo, non abbiamo idea ancora di come funzioni bene, sappiamo che succede ma non sappiamo come, che è centrale per la costruzione del futuro individuo. Per cui perdere quei 2 anni è perdere un'opportunità in modo definitivo, partire con un bel handicap, tutto sommato. Ovvero sì, o anche ovviamente sfruttare bene quei 2 anni può darti un'incollatura di vantaggio. Per esempio oggi, come suggerivo a un altro mio amico che poi non mi ha dato retta, poi se ne pentirà, io ve lo dico anche a voi, non si sa mai, ma avendo un figlio ora, fategli imparare una lingua subito, piategli una badante giapponese, una badante russa, perché se non la imparano, se uno cresce che già parla russo oggi, è come se avesse la pensione. Se uno cresce che già capisce il cinese oggi, di più, perché faranno a cazzotti per avere i suoi servigi quando sarà diventato grande, perché il cinese non lo parla nessuno qui, ma noi dobbiamo parlarci con i cinesi, ovviamente, e non ci possiamo fidare, e torna di nuovo in ballo la fiducia sul fatto che gli interpreti cinesi ci dicano quello che stanno dicendo effettivamente i cinesi o non ci diano delle versioni modificate, cosa che oramai è dimostrata in quasi tutti gli incontri aziendali che accadono. Anche perché i cinesi hanno molte meno remore di noi a mentire, e noi non è che ce ne abbiamo tante, loro meno, per cui figuratevi quanto può essere comprensibile due che si parlano in un inglese un po' raffazzonato, perché da una parte abbiamo gli italiani che l'inglese non ci capiscono neanche, i cinesi peggio che andare di notte, e nello stesso tempo si mentono pure, cioè figuratevi la limpidezza dei rapporti commerciali, no? Quindi operatori di queste lingue oggi come oggi sono operatori che hanno una ricchezza pratica. E un bambino in quei mesi le lingue le impara senza sforzo. Cioè ha già tutta la struttura concettuale di comprensione che gli serve per poi parlare quella lingua con successo dopo. Non se deve mettere a studiarla a 15 anni, che insomma ancora sono anni accettabili, ma comunque sono uno sforzo inaudito, perché lì ci sono già tutta un'altra serie di cose che già sai. C'è la coscienza che rompe l'anima, capite? Perché la coscienza è una seccatura in tanti casi. Perché impone i suoi criteri, è il letto di Procuste. Allora tu studi il cinese e dici, ma che questi non c'hanno il verbo, non c'hanno niente, ma che sono selvaggi, normalmente, no? Sebbene. È che quella lingua è talmente diversa dalla nostra. Lavora su una serie di assunti completamente, radicalmente diversi dai nostri, che se la apprendi quando non hai pregiudizi, la apprendi così. Se te devi mettere a capirli concettualmente, ce la metti da dire. Capito? E poi è anche dimostrato che è giustamente
tutto il giorno.
Perfetto. Allora, finisco questa frase e vi do 5 minuti. È anche dimostrato, dicevo, che l'intelletto e la capacità di apprendimento pian piano scemano. Cioè non è che noi rimaniamo sempre capaci di apprendere come a 18 anni. Magari pian piano le strutture del cervello, anche le famose piste neurali, si sedimentano, si stabilizzano, cominci a pensare in un modo che è quello che ti viene spontaneo, non ti problematizzi più, non vai ogni volta a rivedere perché stai pensando in quel modo, cammini su sentieri consolidati, quindi il conformismo dell'età, quindi tutta una serie di cose, diventi uguale a te stesso, capito? Per esempio in matematica i grandi matematici le scoperte le fanno entro i 24 anni, o sei diventato un genio in 3-24, oppure vuoi anche andare nel spazzolando, che tanto non c'è più verso, perché non hai più quel potenziale innovativo, quella fluidità, quella flessibilità mentale che ti permette di intuire, poi insomma i matematici saprete che c'hanno tutta una loro cosa. Ecco, quindi ci sono tutta una serie di cose, come vedete, che possono farsi, no? Soprattutto nei primi tempi di vita. E per primi tempi stavolta intendiamo letteralmente i primi tempi, ovvero sia la trasmissione centrale di ciò che per noi sarà utile, importante e, oserei dire, anche fondamentale nel nostro essere adulti, avviene spesso e volentieri nei primi 2 anni di vita, quando noi di fatto non ci siamo. Perché anche fino a 2 anni, non credo che voi abbiate ricordi dei vostri 2 anni. È raro, uno comincia a ricordarsi cose, se è fortunato a 4 anni, 4 anni e 5. Ma prima, ti ricordi che stavi bene se sei fortunato, o altrimenti che stavi male se non sei fortunato, alla fine non è che c'hai delle cose particolarmente precise. Perché per ricordare ci deve essere uno che ricorda, cioè deve essere un soggetto, evidentemente. Tu a quell'età non sei un soggetto, ancora. Che se ne dica. 5 minuti. Bene. Domande su quello che abbiamo detto finora? Tutto abbastanza tranquillo? Questa mi sembrava abbastanza potabile come lezione, effettivamente. Una volta ogni tanto una cosa comprensibile non è una cattiva idea. Allora, abbiamo detto, ricapitolando quindi, che la risposta alla questione sulla trasmissione della cultura è il processo di socializzazione. Ovvero sia un processo che avviene da sempre, perché è sempre stato fondamentalmente responsabile della messa in forma, diciamo, degli individui che compongono i gruppi, ed è il processo in base al quale, grazie al quale, si diviene membri di un gruppo. Come vi dicevo, divenire membri di un gruppo non è facile come la facciamo noi oggi quando ci iscriviamo a qualche gruppo, che riempiamo un modulario qualunque, diamo 2 o 3 informazioni e siamo parte del gruppo. Il condividere la cultura di un gruppo è un'operazione lenta, complessa, che richiede ovviamente una serie di capacità, competenze, maestrie e via discorrendo. Allora, diciamo che fino a quando non abbiamo cominciato a parlare di processo di socializzazione, questo processo di socializzazione avveniva fondamentalmente in automatico. Ovvero sia, non c'era nessuno che era demandato esplicitamente a farlo. Da quando abbiamo cominciato a riflettere in proposito, invece, abbiamo cominciato a mettere in luce una serie di agenzie, come vi ho detto, di socializzazione. Questa la sottolineo perché, siccome è una domanda di quelle del coso, dello scritto, che io normalmente metto dicendo vabbè, facciamogli fare qualche domanda facile, no? Allora, come si chiamano quelli che fanno socializzazione, agenzie, soggetti? Non c'è verso di avere una risposta sensata. Soggetti di socializzazione, conventicoli di socializzazione, ho letto di tutto, agenzie, è difficilissimo, ve lo dico, si chiamano agenzie di socializzazione, ricordatevelo, perché può darsi che sia una domanda dello scritto, che è una di quelle domande che teoricamente sarebbero i bonus, diciamo, per capirsi. Quindi, allora, dicevamo che la prima agenzia di socializzazione è la famiglia. Segue la scuola. La scuola, però, è tutta uguale? Ci chiediamo? Ovvero sia, la funzione socializzatrice della scuola viene svolta allo stesso modo? Qui vedo dei vigorosi scuotimenti di capo. Perché no? Vediamo. E quindi?
È più concentrata nei primi anni, probabilmente.
Più concentrata, però implicherebbe che sia, come dire, di nuovo qualitativamente simile. Oh, ecco, perfetto. Allora, il problema è questo, ovvero sia, e questo lo vedete anche nel gioco delle istituzioni, la formazione dei primi anni non è la formazione ulteriore. Tant'è vero che la nostra università, la nostra facoltà, come saprete forse, ha 2 corsi, uno che è formazione primaria e uno che è professionalità educative, che sono 2 cose diverse. Perché chi si occupa della socializzazione nei primi anni del bimbo non è lo stesso, non deve saper fare le stesse cose che sanno fare i professori delle medie, dei licei, noi docenti universitari, eccetera. Deve fare altro, perché ha davanti a sé un soggetto, tra virgolette, o comunque un particolare stadio evolutivo del soggetto, e deve trasmettere a questo soggetto non delle cognizioni, non dei rudimenti, non delle informazioni, ma delle strutture di comprensione. Capite? Cioè il momento in cui noi mettiamo a punto il nostro letto di Procuste è lì. Quindi è lì che teoricamente bisognerebbe andare a operare per dei grandi cambiamenti di prospettiva culturale. C'era un'intervista con Battiato qualche tempo fa che diceva anche lui esattamente la stessa cosa, e l'intervistatore diceva che le generazioni che sono diventate adulte, quelle sono perse. È stato un po' drastico. Però effettivamente il problema è questo. Nel momento in cui tu vieni, no, messo in forma, cioè questo termine inglese che è framed, che è perfetto da questo punto di vista, nel momento in cui tu vieni messo in forma in un certo modo, è dura poi venirne fuori. Cioè devi fare dei lavoracci proprio, capite? Perché tu sei quella visione del mondo, tu sei fatto così, cioè tu vedi quello che ti hanno insegnato a vedere in qualche modo, non so se mi spiego, per venirne fuori, perché se non ti hanno insegnato a farlo in modo ampio, aperto, se non hanno lasciato delle scappatoie, se non ti hanno spiegato che si poteva cambiare idea, tante cose, e queste cose poi te le porti, sono un po' come gli stigmi della psicologia in qualche modo, i traumi, i famosi traumi infantili, ma anche una socializzazione sbagliata è un trauma. Non vedo perché non dovrebbe esserlo, capite? Quindi è centrale il ruolo dell'educatore, del maestro, delle primarie, dell'asilo, dell'asilo nido, delle elementari, eccetera, eccetera. Perché in qualche modo amplifica, oh mio Dio, cosa vedo? Giusto te. mi capiti proprio a fagiolo. Allora, dicevamo la scuola primaria. Sì. Allora, dicevamo, la scuola primaria trasmette teoricamente tutta questa serie di diciamo informazioni, anche se di fatto è un termine un po' moscio, se vogliamo, insomma, comunque tutta una serie di cognizioni, di elementi di appropriazione della cultura, e funge quindi in qualche modo da rinforzo qualitativo per quel genere di comunicazione. Quindi la prima fase è primaria, capite? Non è importante insegnare al bambino A, B, C, D, per carità, si fa ovviamente, però quello che importa è che il bambino capisca come si deve comportare, quali sono i concetti, quali sono i criteri, quali sono le gerarchie, tanto per tornare a quello che diceva Stefania della gerarchia. Non so se vi rendete conto del fatto che applicare il problema, se noi siamo andati ma quello è arrivato tardi, implica delle concezioni gerarchiche erronee. Quando vi ho detto che noi abbiamo una cultura che ideologicamente sostiene che siamo tutti uguali e quindi abbiamo gli stessi diritti, siamo tutti sullo stesso livello, e vi ho detto che è sbagliato, è vero, perché se il capo dei RIS viene con 2 ore di ritardo, viene con 2 ore di ritardo e basta, perché lui può, perché lui è già il capo dei RIS, voi no, c'è questo piccolo problema, non so se mi spiego, capite? Quindi pretendere che lui agisca necessariamente nello stesso sistema di regole che avete voi è stupido, perché non è così. Perché ci sono dei vincoli gerarchici che sono quelli che sono. Ed è stupido pretendere che non lo siano, perché di fatto esistono. Quindi vedete che il problema è la rappresentazione e la realtà. Tu puoi dire quello che ti pare, ma la realtà è fatta in un altro modo. E non è solo un problema suo, ma è anche un problema vostro, evidentemente. Perché quei famosi processi di mobilità che bisogna mettere in atto, si mettono in atto anche così. E vi faccio presente tra l'altro che quanto diceva Stefania sul farsi vedere, intervenire, parlare, rendersi, individuarsi, ha evidentemente a che fare con trasformare un rapporto secondario in qualche modo in un rapporto primario, perché lui si dovrebbe ricordare di lei, non di uno studente di Narni. So se vedete in che senso quello che vi dico serve, perché è questo che funziona così. Se deve scegliere lo studente di Narni X, avete giocato male le vostre carte. Se vuole scegliere lei, ha giocato bene. Tutto lì il punto. Perché è tutto molto più complicato di quanto non sembri. Non esiste che ci siano competizioni, diciamo, perfette, no? Perché se non esiste un sapere solo razionale, evidentemente non esiste neanche una competizione perfetta, perché comunque nella competizione perfetta intervengono dei caratteri emozionali, emotivi, di simpatia, antipatia, di affinità, di quello che vi pare, sui quali voi non avete teoricamente controllo. Allora, se il signore che dà il lavoro ha trovato lui simpatico, poi nella competizione lui è simpatico, lui se lo ricorda, poi no, lui parte avvantaggiato. può essere pure una botta di culo, ragazzi, non c'è niente da farci, perché è il sistema limbico che agisce lì, non è che tu sei, trovi uno simpatico o antipatico perché fai un progetto, te succede, fine. E oggi ormai hanno capito tutti, pure quei tufi che fanno queste cose come Profumo e compagnia cantante, che immaginate non sia proprio uno dei miei idoli, ad ogni modo hanno capito tutti perfettamente che siccome oggi si lavora in gruppo, come vi dicevo l'altro giorno, queste capacità relazionali degli scimpanzé, dei gorilli di cui abbiamo parlato prima, sono importanti. Tant'è vero che quando vanno a scegliere qualcuno per lavorare in gruppo, non è importante che sia un genio. È importante che sappia il suo lavoro, ma si sappia anche mettere in rapporto con gli altri. Perché il genio nel gruppo crea soltanto impicci. Perché il genio è convinto di sapere tutto lui, perché il genio non ha mai un attimo di dubbio, perché il genio si sente sempre superiore agli altri, per cui se tu infili un genio dentro il gruppo lo ammazzi. Quindi il genio o lo fai lavorare da solo, oppure si può accomodare alla porta. Capite? Perché nel gruppo le dinamiche sono molto più complesse del semplice io so, tu sai, lui sa. No, io sono simpatico, io sono accomodante, io sono diplomatico, io mi rendo conto di quello che tu dici, sono disposto a rinunciare a un'idea sbagliata. Ci sono una miriade di variabili che nel gruppo, nel lavoro di gruppo sono fondamentali. Capite? Quindi quando andate a fare le selezioni lavorative, spesso e volentieri vi lasciano in una stanza e si vede chi comincia a organizzare il gruppo, la famosa leadership della quale si parla, perché spesso e volentieri in quel gruppo sotto mentite spoglie c'è uno psicologo di coloro che dovrebbero assumervi, che poi esce e dice guarda, se quella che comincia a dire tu fai questo, tu fai quello, distribuire i compiti, si è resa conto, quello non ha detto una parola, quello guardava fuori, quello stava con le cuffie, indovina un po' chi scelgono. È una direzione giusta. Poi dice ma non ci hanno detto niente, non serviva che vi dicessero, perché ci sono miriadi di strumenti per scegliere qualcuno e non sono tutti fondamentalmente centrati su lui so, lui sa, non sa, lo interrogo, gli chiedo, fa, brillante, dice, no, non è più così, perché è evidente che quando noi cominciamo a capire che il sapere e l'intelligenza non sono solo quelle del QI, non sono solo quelle della razionalità, non sono soltanto quelle della disponibilità pronta di informazioni, a quel punto sono anche altri criteri sulla base dei quali io scelgo, ovviamente, no? Per cui ci vuole anche un pizzico di furbizia, evidentemente ci vuole un pizzico di furbizia e bisogna sapere teoricamente quello che vogliamo fare da grandi, il famoso conosci te stesso di cui vi ho parlato ripetutamente. È evidente che qui funziona poco, perché è chiaro che se tu sai che vuoi andare a lavorare in quel tipo di settore ce vai a fare le cose, non è che ce le vuoi se io a mettere i quadri, dovresti capirlo da solo, sempre a livello di aspettative, siamo sempre lì, no? Se no cominci a pensare di avere a che fare con dei decerebrati e ti comporti di conseguenza. Ma non è un problema, è un problema di processo. Tu parti con una serie di aspettative, piano piano, le aspettative diminuiscono, a un certo punto dici ok, allora quella è la lettera A, poi la lettera B, poi la lettera C, facciamo lezione così, così siamo tutti contenti. Ma non ha senso. Quindi tutta questa serie di informazioni su come funziona il mondo in qualche modo noi le otteniamo attraverso la cultura implicita e questa fase di socializzazione che definiamo primaria per il momento, anche se poi ci sarà da discuterne un attimo. Altre agenzie di socializzazione? Ma lei ha studiato? Non vale, il gruppo dei pari, è un colpo basso. Allora, il gruppo dei pari, poi? Lavoro, poi? Ho sentito mass media se non erro, ecco, ok, mass media. Ci sono una serie di altri che si incaricano più o meno, come dire, fondatamente di questo discorso. Per esempio il gruppo dei pari è uno dei, secondo me, dei punti più nevralgici e più complessi dell'oggi, no? Perché qual è il gruppo dei pari? Il gruppo dei pari è il gruppo nel quale noi siamo con gli amici. Ovviamente è un gruppo dei pari che dovrebbe essere un gruppo dei pari sia per il piccolo che per il grande, però è ovvio che nel grande nell'adulto cominciano ad esserci un'altra serie di problemi. Perché è così importante per il bambino il gruppo dei pari? Lei no, perché dovrebbe saperlo, quindi non vale. Perché ci si confronta? Interessante punto di vista. È vero, però ci manca una base ulteriore. Bambini che imparino al gruppo dei pari, loro imparano ma non lo sanno. Qual è la caratteristica del gruppo dei pari?
Sono tutti allo stesso livello, cioè non
in
c'è
che
quello che può sapere di più, perché non c'è.
Articoliamo un po' meglio questo discorso. Sono tutti allo stesso livello da che punto di vista? La vostra collega dice da un punto di vista di sapere, ma questo potrebbe anche non essere. Perché sono, su quale piano sono allo stesso livello?
Ognuno imita l'altro, c'è la negoziazione, uno impara dall'altro e l'altro impara dall'altro.
Sì, però questa è una rappresentazione un po' troppo razionale. Non è detto. Non è detto. Tanto è vero che una delle cose che ti insegna la mamma spesso e volentieri è che non devi giocare con quel bambino lì perché è il figlio di quello che non ti piace, che discorrendo te dello stato da piccolo ne freghi.
Ma dovrebbe essere tutti sulla linea di partenza uguale.
Eh?
Dovrebbe essere tutti sulla linea di partenza uguale, adesso ne cammina la sua vita.
Sì, però diciamo che questo non è esattamente. Neanche. Quando dico gruppo dei pari, secondo voi perché dico gruppo dei pari? Cioè quando è che uso pari? In italiano.
Ma
è difficile.
Ma non c'è uno
che cioè, emerge in che senso? Un leader no. Il problema del pari è un problema gerarchico. Quando io dico gruppo dei pari, voglio dire che nel gruppo dei pari non ci sono posizioni eminenti gerarchicamente predefinite. Capite? Perché siamo di pari dignità, ovvero sia nel gruppo dei pari tutti contano uguale. Non è come a scuola che c'è il maestro e gli allievi, non è come in famiglia che c'è papà, mamma, fratelli grandi e io che sono sempre l'ultima ruota del carro in quel momento. Io in tutte le situazioni nelle quali sono coinvolto, da piccolo ma anche da grande, come sto cercando di farvi capire, sono in una posizione gerarchica. C'è qualcuno a cui devo dar retta e qualcuno che deve dar retta a me. E alcuni che sono sullo stesso piano in cui sono io, per cui lì non c'è da dar retta a nessuno. Il gruppo dei pari è importantissimo da questo punto di vista, perché è l'unico luogo del bambino in cui lui può essere veramente se stesso. Non è costretto da ruoli, capite? Non è costretto gerarchicamente a dar retta a qualcuno, non è che tu arrivi nel gruppo dei pari e devi essere accettato. Inizialmente, tenete presente che questo è iniziale, perché poi la gerarchia c'è come nel gruppo dei pari, però è una gerarchia prodotta all'interno, e quello è il problema. Cioè tu lì diventi il leader se sei il leader, non perché sei il figlio di questo o perché vieni da quell'altra parte o perché c'hai 6 mesi di più o 3 giorni di più, uguale. No, diventi il leader perché hai le capacità di essere leader. Tu diventi il consigliere del leader se hai le capacità di essere consigliere del leader, diventi la star se sei una star, insomma quello che diventi nel gruppo dei pari è perché lo sei. Quindi tutto ciò che tu ottieni all'interno del gruppo dei pari lo devi alle tue capacità relazionali. E migliori sono le tue capacità relazionali e migliore è la tua posizione nel gruppo dei pari. Non solo, ma il gruppo dei pari è quello dove tu cominci a renderti conto che ci sono dei casi in cui è colpa tua quello che accade. Perché la gerarchia, da tanti punti di vista, è comoda. Noi ne parliamo sempre malissimo, tanto per cambiare, perché abbiamo punti di vista stupidi, ma la gerarchia è comoda perché la gerarchia implica che tu abbia qualcuno a cui dire delle cose. E quello te deve stare a sentire. Non può decidere chi è antipatico e non ti ascolta. Quando a scuola tu alzi la mano, il maestro non può dire no, te no. Ti dice dimmi. Nel gruppo dei pari, se tu non sei simpatico, se tu non ci sai fare, vai e te cacciano a calci. Perché non c'è nessun obbligo per cui tu debba entrare nel gruppo dei pari. Capite? Non c'è nessuna ragione, a prescindere da te, che li obbliga a starti a sentire, li obbliga a trovarti simpatico, li obbliga ad accettarti. No, se lo fanno, lo fanno perché te lo sei guadagnato. E lo sappiamo tutti che non è facile spesso e volentieri da piccoli. Quelli sono dei ricordi che dovremmo avere un po' tutti. Vedere i bambini che giocano e tu che stai lì e dici io, come li entro lì? Chi me le porta? Conosco uno. E lì cominciamo già a vedere le varie strategie, perché se tu conosci quello che... No. Io risolsi una situazione del genere quando ero già adolescente perché avevo una cugina molto bella e quindi vennero a chiamare mia cugina e mi infilai sulla scia di mia cugina. Una strategia pure quella. Quindi è così che funziona nella vita. La vita è importante per questo, perché nella vita uno gioca tutte le carte che ha in mano sempre, perché noi non siamo tanto razionali, però siamo spesso e volentieri bravi, abili, che è un'altra cosa. Allora vedi l'occasione e ti ci precipiti, come qui vedi quello che ti dovrebbe dare lavoro, te ci dovresti precipitare, è semplice. perché la vita è molto un gioco. Il problema non è che il gioco è un'attività stupida, siamo noi che siamo stupidi a pensare che il gioco sia un'attività stupida, perché la vita è gioco. La vita è cogliere l'attimo spesso e volentieri, non soltanto da un punto di vista aulico, ma anche perché ci sono dei casi in cui ti trovi lì, il momento giusto, l'attimo giusto, kairos. E se lo perdi, lo perdi. C'è nessuno che te lo rifà, nessuno che rimette insieme tutti quanti i tasselli del mosaico per fartelo fare un'altra volta. Capito? Allora, il fatto che esistano queste persone che vengono qui, per esempio, mi viene in mente che normalmente implica cose, tipo che andranno a prendere un caffè, tipo che gireranno per Napoli, tipo che magari sarebbero interessati a vedere qualcosa di più, tipo che ci sarebbe modo di parlarne anche fuori dal contesto formale della lezione, incontrarli per caso. Potrebbe anche darsi con l'incontro per caso sul serio, però se non l'ha mai visto magari non lo sa, tanto per dirne un'altra, no? Tutta una serie di opportunità che sono non pianificabili, perché l'opportunità non la pianifichi, perché a quel punto non è più un'opportunità, l'opportunità la cogli, è un'altra cosa, e quindi devi essere rapido, devi rendertene conto, perciò devi buttare, devi rischiare. Quando dicevamo scommessa e rischio, questo è. Che la vita funziona così, la vita tu puoi progettarla quanto ti pare, tanto va come gli pare, e se tu lo accetti è meglio, perché se non lo accetti poi ti deprimi, ti stai lì, premuti, ti incazzi, tutta una serie di cose che non servono a nessuno, e tu ti sei rovinato la vita, anche perché è sempre solo quella, non è che poi dopo ricominci. L'indulto dal tuo punto di vista sta non passare, cioè, beh, questa è andata male, la prossima però vedrai che mi comporto meglio. Noi no, non ce l'abbiamo la seconda chance, per cui tanto vale giocarsi bene quella che abbiamo. Quindi il gruppo dei pari, ora scusate,
una meno,
vabbè, ok, la finiamo un attimo questo. Il gruppo dei pari, per esempio, è uno di quegli esempi, no, che vi facevo prima quando vi dicevo che noi certe parole le usiamo in certi casi. L'aggettivo pari, quando non sia pari e dispari ovviamente, perché è quello che ci interessa, ma noi lo usiamo sempre per parlare di dignità e gerarchia, di rango, le pari opportunità, il gruppo dei pari, la pari dignità, è sempre quello, non lo usiamo in altri contesti. Dire uguale dignità non è lo stesso, perché pari chiama con sé tutta la costellazione della gerarchia, siamo sullo stesso livello, nello stesso strato, siamo nello stesso punto della benedetta stratificazione sociale. Quindi quando dico gruppo dei pari, evidentemente ciò che io implico, come vi dicevo, è considerazioni gerarchiche. Nel gruppo dei pari non c'è una gerarchia predefinita. Chiaramente ogni gruppo costruisce e secerne la sua gerarchia, perché la gerarchia è una condizione inevitabile, come vi ho detto. Non ci sono società nelle quali tutti sono sullo stesso livello. Tant'è vero che quando succede lo diciamo, il gruppo dei pari, però sia un'istanza particolare all'interno della società nella quale quelli, in riferimento al sistema gerarchico della società, sono pari. Ma all'interno del gruppo dei pari ricominciamo che c'è il leader, c'è il sottoposto, c'è il mattinale, eccetera, eccetera. Noi lo riproduciamo continuamente questo tipo di schema, perché probabilmente è una costante antropologica, siamo fatti così. Sappiamo tutti benissimo che c'è chi è più bravo a fare una cosa, chi è più bravo a farne un'altra, chi è più stupido, chi ha fortuna, eccetera, eccetera, lo sappiamo. È inutile far finta che questo non spieghi le cose, perché se c'è, c'è. Capite? È inutile che facciamo i grossi ragionamenti astratti, no? Bellissimi, per cui è giusto che accada questo, accada quello, accada quello. Sì, è giusto, come te pare, anche in questa giustizia, però, uno, riusciamo a ottenere degli effetti perversi come quello che sottolineava Stefania, per cui alla fine quelli si ricordano di voi, ma in negativo e non in positivo, che era esattamente il contrario dell'idea, no? Non li vede, si ricorda, contento, no, li vede, si ricorda, ah sì, vieni qua che te rovino, perché così almeno te faccio pentire di avermi rotto le palle mentre facevo lezione. Questi sono i motivi per cui tu puoi progettare quello che ti pare. No, questa è esattamente un'istanza perfetta, le aspettative mandate a carte 48. Costruisci tutta una serie di, no, condizioni ottimali, e dopodiché il tartufo che sono le condizioni ottimali te le ribalta completamente, in un batter d'occhio. Contro i suoi interessi, e quello è il bello, che tu non lo immagineresti mai, perché dici, vabbè, i tuoi interessi sono evidenti, no? È tutto chiaro. È fortunato, spesso succede, ma è fortunato. Devi saperti scegliere i collaboratori, devi sapere con chi hai a che fare, devi renderti conto. Però se tu lavori su delle aspettative astratte, come vi dicevo, l'aspettativa astratta qual è? Che voi siete qui perché vi interessa questo tipo di disciplina, perché siete motivati a una scelta lavorativa, perché avete fatto tutta una serie di vostri calcoli e ragionamenti, tutte queste aspettative sono false spesso e volentieri. E posso prendere e buttare la finestra perché non è vero. Quindi, chiaro che se io ragiono soltanto su questo schema, tutto quello che succede sarà una catastrofe, perché non c'è verso di tirarne fuori nulla. A meno che non vi si faccia capire lentamente perché siete qui. Il famoso conoscete il testo di cui dicevamo prima. Se fosse ovvio, saremmo tutti un passo avanti. Ci vediamo lunedì.